Ora, questo è un tema di ricerca al quale si sono dedicati in tanti, attraverso delle analisi empiriche. Queste analisi empiriche ed econometriche si basano sul confronto fra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo. E la risposta a questo punto c'è. È, diciamo, ormai acclarato che la democrazia e i diritti sono le precondizioni per lo sviluppo economico. Quindi, diciamo, prima c'è la democrazia, ci sono le buone istituzioni e poi arriva lo sviluppo e poi arriva la crescita. Allora, a questo tema, quindi, diciamo, questo era lo sfondo teorico anche di riferimento di tutta questa ricerca, almeno questo era anche il mio punto di vista, diciamo, questo tema di istituzioni e crescita nel volume è stato declinato parlando appunto di diritti di cittadinanza nel campo dell'assistenza. Allora, questo io perché l'ho voluto dire? L'ho voluto dire proprio perché questo slogan non è, diciamo, un auspicio, non è un desiderio di padre Raimondini che si occupa tutti i giorni di chi ha bisogno, ma è davvero, vuole essere questo libro, l'invito serio a fare qualcosa di molto importante per il nostro paese, anche per cominciare di nuovo un percorso di sviluppo e di crescita. Ora, detto questo, quindi, se questo è lo sfondo di riferimento, il libro però ben documenta, ma diciamo, siamo tutti esperti, tutti quanti lo sappiamo, che la questione dei diritti in assistenza è una riforma totalmente incompiuta in questo momento, a partire dalla legge 328, ma anche quando andiamo ad analizzare la riforma del titolo quinto. Questa riforma del titolo quinto è una riforma incompiuta non tanto per l'assegnazione della competenza sull'assistenza, che quella c'è stata, ma e quindi lo Stato ha delegato e decentrato in maniera, diciamo, abbastanza disinvolta ai governi locali questa competenza, disinvolta perché? Perché in assenza di coordinamento, cioè c'è l'equiparazione ma poi in realtà appunto non c'è un coordinamento, e in assenza di LIVEAS, quello che è successo è anche stato un certo disordine, sono nati tanti micro welfare territoriali, quindi diciamo, diciamo questa delega sulla spesa in assenza di LIVEAS e azioni di coordinamento ha prodotto tanti micro welfare territoriali. Però qui mi devo interrompere sulla mia relazione e aprire invece una parentesi e riallacciarmi a quello che ha detto il professor Ranci. Il professor Ranci poco fa ci ha detto invece che il federalismo ha decentrato poca assistenza, no? Mi sembra di capire che lei nell'ultima slide diceva in fondo sono 8 miliardi, se pensassimo ad una riforma compiuta dell'assistenza in termini di decentramento bisognerebbe passare dagli 8 miliardi ai 62 miliardi e a quel punto la riforma, l'assistenza sarebbe non tanto quanto la sanità che vale 110 miliardi, quindi tutti gli assessori, diciamo essere un assessore importante, essere assessore alla sanità sostanzialmente. Però appunto questa è una domanda, diciamo, che io pongo al professore: qualora veramente pensassimo ad un trasferimento di risorse di questo tipo, cioè passare da 8 miliardi a 62 miliardi, io credo che poi abbiamo il problema di come fiscalizzare questa spesa, no? Che è stata un po' la questione, diciamo, dei decreti, perché si tratterebbe di trovare forme di entrata fiscalizzando qualcosa di un ammontare pari a 62 miliardi e non è poco, perché è più dell'IRAP, per intenderci, molto più dell'IRAP che attualmente serve a finanziare la sanità. Quindi, diciamo, qui volevo aprire e chiudere una parentesi, però mi sembrava importante. Allora, diciamo, dal mio punto di vista comunque c'è stato un po' di decentramento sul fronte dell'assistenza, con il rischio appunto di avere i micro welfare territoriali. Il punto è che la riforma, diciamo, è partita sul fronte della competenza in termini di spese in assistenza, anche se lei diceva poco fa è poco, però la riforma è assolutamente incompiuta per le modalità di finanziamento che si dovrebbero determinare e che invece appunto oggi sono solo sulla carta, come ci ha spiegato bene poco fa Luca Gori, per i motivi appunto che abbiamo già sentito e per altri motivi che ora io poi andrò a dire. Ora però, prima di fare un cenno allo scenario che si dovrebbe determinare con la riforma del titolo quinto, presentiamo più in generale la questione delle risorse, che è molto importante, perché poi se la rapportiamo con quello che è successo alla spesa corrente dello Stato in questi anni, questi tagli, diciamo, sono ancora più gravi, più preoccupanti. Allora, il quadro non è positivo, lo abbiamo visto, e ora ripetiamo le cifre, e non è positivo, per cui in questi anni abbiamo veramente avete assistito a un taglio drastico di tutte le risorse che vanno ai fondi statali di carattere sociale. E questo quadro è veramente fosco se consideriamo, come è documentato nel libro, ma come sappiamo tutti quanti, che l'Italia è il paese che spende meno in assistenza, nel senso che la spesa italiana per la protezione sociale in termini di PIL ha un dato analogo a quello degli altri paesi, però c'è questo sbilanciamento a favore della previdenza e si spende poco in assistenza. Allora, ritornando ai tagli, dunque, sono stati veramente significativi. A partire dal 2009 avevamo avuto quella piccola parentesi felice di nuovo del governo Prodi tra il 2006 e il 2008, ma a partire dal 2009 inizia, diciamo, questi tagli, per cui nel 2008 avevamo 2 miliardi e 536 milioni, nel 2012, ecco perché la tua tabella non era aggiornata, i fondi sono stati 220 milioni, quindi siamo passati da 2 miliardi e 536 milioni nel 2008 a 229 milioni l'anno scorso, nel 2012, quindi dal 2008 al 2009 la riduzione è stata del 30%, nel 2010 del 16%, nel 2011 63% e nel 2012, sempre rispetto all'anno precedente, 57%. Quindi siamo arrivati ad un 2012 in cui le risorse totali sono state poco più di 229 milioni di euro. Ora, per il 2013 dobbiamo fare riferimento a quello che è successo con l'ultima legge di stabilità e confrontare questi dati con la precedente legge di stabilità, cioè quella del dicembre del 2011. Ora, diciamo, l'ultima legge, quindi ora cosa sappiamo? Sappiamo che la legge di stabilità penultima, quella del 2011, non assegnava praticamente risorse per il 2013, infatti questa era la proposta che di nuovo aveva tirato fuori il governo nel suo disegno di legge delega, e poi abbiamo assistito alle varie proteste anche dei malati di SLA eccetera eccetera, per cui in effetti, diciamo, in Parlamento si è tentato di aggiustare la situazione, per cui i fondi assegnati per il 2013 diventano di 766 milioni, quindi si passa dagli attuali 226 milioni al 2013, con l'ultima legge di stabilità siamo ad un totale complessivo di 766 milioni, quindi diciamo questo trend decrescente che parte dal 2009 si è invertito soltanto ora, si spera, passando dal 2012 al 2016. Ora però una cosa interessante è che nella legge di stabilità l'incremento maggiore si è avuto però di fatto nel fondo per la non autosufficienza e nel fondo per le politiche sociali, mentre sempre nell'ultima legge di stabilità c'è una riduzione di risorse nel fondo per le politiche della famiglia, che è stato praticamente finanziato pochissimo. E questo è peculiare dal mio punto di vista, perché c'era stato un documento importante da parte di questo governo nel giugno scorso, c'era stato un documento molto importante che aveva varato, diciamo, questo piano nazionale della famiglia, dove appunto si declinano tutta una serie di azioni interessanti. Però è, diciamo così, è simpatico leggere questo documento, perché poi c'è un ultimo articolo che si intitola Le risorse, l'ultimo paragrafo, in cui si dice, dopo aver declinato tutte queste azioni, quest'ultima parte si dice, sto citando il Piano Nazionale della Famiglia, l'attuale momento di crisi economica in cui versa il Paese non consente di rendere disponibili ingenti somme per realizzare adeguate politiche familiari a tali impegni, e quindi da riconoscere carattere meramente programmatico, in quanto la sede nella quale saranno ponderate le diverse esigenze di settore è la decisione di finanza pubblica sulla base della quale viene definito il disegno di legge di stabilità, che appunto ha previsto pochissimo. Allora, per esempio, io mi chiedo, e questa è una domanda che faccio a voi giuristi, qualora ci fossero stati dei livelli essenziali nel campo della famiglia, probabilmente questo non poteva essere scritto sulla base di quello che io ho capito questa mattina dal vostro ragionamento, cioè il fatto di inserire da un punto di vista normativo i livelli essenziali preclude la possibilità di poi scrivere cose simili sui documenti, perché a questo punto non si può dire in maniera così espressa che non ci sono delle risorse per dei diritti che sono stati sanciti. È una domanda. Ecco, mi piacerebbe capire se appunto qualora questi diritti fossero davvero scritti nero su bianco, poi i documenti possono scrivere, diciamo, possono fare affermazioni simili sulle risorse. Però Però, diciamo, dopo aver detto questa cosa un po' negativa, dobbiamo anche registrare qualche elemento positivo, perché in effetti a maggio, soprattutto diciamo, il ministro Barca aveva un po', diciamo, rimodulato tutti gli interventi sulla questione sociale, attingendo i fondi, quelli europei, e quindi diciamo, si erano attaccate alcune criticità del welfare italiano, perché erano stati dati, mi sembra, di tutto 400 milioni, che non è poco, per intervenire in alcune aree del paese quando c'è carenza di servizi per anziani, bambini, eccetera. Quindi diciamo luci ed ombre. Ora però, ritornando al precedente governo, avevo detto che dal 2008 in poi noi abbiamo assistito a questo drastico taglio di fondi, con quelle percentuali che abbiamo detto prima, ma che erano anche state diciamo mostrate nella tua tabella. Però una cosa veramente interessante è che se invece andiamo a guardare la spesa corrente al netto della spesa per gli interessi, quindi gli interessi non si possono tagliare o comprimere, per intenderci, quindi se andiamo a guardare la spesa corrente dal 2008 in poi al netto della spesa per interessi, bene, la spesa corrente non è diminuita di quell'ordine di grandezza, è addirittura aumentata intorno al 4-5%. Quindi è in questa spesa corrente a tante voci anche i cosiddetti costi della politica, e quindi, come dire, in questi anni non è stata fatta nessuna spending review, la spesa corrente è aumentata, tranne in alcune voci, è stato molto più semplice, appunto nella spesa sociale, come se proprio questa voce di spesa fosse quella eccessiva o diciamo corrotta da sprechi. Allora, se quindi riallacciamo questa questione di questi tagli significativi che sono stati fatti in questi ultimi 5-6 anni alla questione del federalismo, poi la vicenda assume ancora altre sfaccettature e altre criticità, perché essendo diminuite le risorse a questi fondi, è anche diminuita la quota regionale di risorse che arriva da questi fondi, ok? Perché questi fondi vanno poi a finanziare di fatto le regioni, quindi è anche diminuita la quota che arriva alle regioni. E quindi, e non solo, ma poi questa quota dipende da decisioni che vengono fatte annualmente sulla base della legge di stabilità. Quindi in questi anni i governi locali hanno avuto la competenza, potevano esercitare la competenza sull'assistenza, ma se poi questa competenza la svolgiamo sul piano delle risorse del finanziamento, l'orizzonte temporale per i governi locali è stata brevissima, è stato sempre nell'arco di un anno, perché loro soltanto con la legge di stabilità venivano a conoscenza di quante erano le risorse che gli venivano assegnate. Per cui, ripeto, i governi locali hanno da una parte avuto la competenza in materia, dall'altra, in attesa che la riforma del titolo V andasse a compimento, non hanno assolutamente avuto nessuna possibilità di programmare servizi e politiche di lungo periodo. E questo certo ha avuto poi dei problemi, perché come faccio io a programmare una politica di reddito minimo di riferimento, faccio per dire, se non sono effetti nella prossima legge di stabilità quello che mi viene dato? E quindi questo è un altro dato negativo che va registrato. E un'altra questione è che noi fin qui possiamo documentare i tagli diretti, no? Leggendo le risorse, ma come facciamo a documentare i tagli indiretti che comunque sono arrivati attraverso il meccanismo dei patti di stabilità? E quindi anche lì quello è un esercizio davvero sul quale non ci possiamo cimentare. Però per esempio l'IFEL aveva fatto una stima inizio 2012 e sulla base appunto dei vincoli del patto di stabilità interno, e quindi dei tagli ai trasferimenti e dei vincoli su saldi, aveva detto che certamente nel 2012 la spesa sociale dei comuni si sarebbe ridotta del 13%. Ora, se ritorniamo di nuovo alla questione del titolo quinto, la questione è aperta, qui appunto, siccome è stato tutto ben evidenziato da Luca Gori, io appunto mi focalizzo sulla questione centrale. La questione centrale è che manca la stima del costo e del fabbisogno standard, e qui bisogna stare molto attenti, perché il rischio che vedeva Gori c'è, nel senso che oggi manca il fabbisogno standard e il costo standard, e ricordiamo che il fabbisogno standard è la somma del costo per il livello del servizio che deve essere scelto, per cui per gli asili nido il fabbisogno standard è il costo standard di ciascun posto dal numero di posti offerti in ciascun comune, e questa operazione richiede due passaggi: calcolare il costo standard, cosa che non è semplice perché molti servizi assistenziali non sono standardizzabili, e poi ovviamente si tratta di stabilire qual è il livello di servizio offerto. Ora il punto è che in questo momento, secondo me, bisogna stare attenti ed evitare che si passi ad una stima di fabbisogno costo standard senza IVAS, perché se si parte dalla spesa storica, come si sta facendo già per alcune funzioni, non si fa altro che cristallizzare l'esistente, perché anche le migliori stime econometriche, poiché si portano dietro il dato storico riproduce necessariamente l'esistente. Quindi io credo davvero che bisogna fare molta attenzione e partire da un approccio macro, cioè prima definire diritti e poi pensare a stime di costo e di fabbisogno. E questa è una questione, secondo me, da tenere molto in considerazione e da monitorare bene in questi anni, diciamo, che ora ci sono davanti, in questi anni appunto in cui si dovrà fare questa riforma, perché appunto il federalismo deve essere un'occasione di sviluppo ed assicurare standard di servizi adeguati a regioni e comuni che oggi invece hanno forti carenze. E poi, perché appunto un'altra questione che abbiamo messo bene in evidenza nel volume, ma che tutti conosciamo, è che un'altra caratteristica del nostro welfare è questi forti dualismi territoriali che ci sono. Quindi diciamo, questo è un tema. E infatti una cosa molto importante che andrebbe approfondita, che Giacomo stamattina un po' aveva bussato lì, è che capire se il decentramento in questi anni ha aumentato o diminuito i divari nel welfare. Ma questo tema, quindi la relazione fra decentramento e potenziali divari, è un tema anche molto importante nella letteratura teorica sul federalismo fiscale. Quindi c'è tutto un filone di ricerche che adesso cerca di mettere in relazione federalismo e divari. E per esempio quello che viene fuori è che il federalismo acuisce divari quando le condizioni di partenza sono già molto sperequate, come nel caso italiano. E quindi questo è un altro tema che in effetti, diciamo, nel caso italiano andrebbe approfondito ulteriormente, cioè se il decentramento finisce con l'acuire o dovrebbe invece far convergere verso una soglia minima. Ora, qui ho concluso, lo abbiamo detto in mille modi questa mattina, il nostro sistema di welfare e quindi di federalismo è un labirinto disordinato, incoerente, con scarsa capacità di sostenere le famiglie, non è assolutamente efficace per far uscire le persone dalla povertà e per contrastare quindi la povertà e i bisogni. Per cui non è che occorrono soltanto le risorse, ma anche davvero una cornice progettuale di ricalibratura complessiva del nostro welfare e delle sue modalità di finanziamento. Però appunto negli ultimi anni abbiamo visto soltanto tagli, però bisogna dire che negli ultimi anni abbiamo visto anche molti studi e molte proposte, ad esempio quella dell'IRS. Quindi diciamo, ci sono molti studi, c'è un percorso sul quale ci si potrebbe avviare, perché secondo me in questi ultimi 5-6 anni su questo tema c'è molta più consapevolezza da un punto di vista dell'analisi dei dati, dico, rispetto ad esempio a 10 anni fa. E quindi davvero si tratta, laddove ce ne fosse la volontà politica e la giusta sensibilità, si tratta di rimettere ordine a questa galassia indistinta, poco efficace.